le tette.
Sì, grazie. Eccoci, domenica prossima. Pentecoste. Mi ricordo i testi che saranno proclamati nella liturgia della festa. La prima lettura è tratta, come sempre, dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, i primi 11 versetti. La seconda lettura quest'anno è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, versetti da 3 a 7, e poi si salta ai versetti 12-13. Prima lettera ai Corinzi, la teologia dei carismi. Il salmo per la preghiera responsoriale, sempre per Pentecoste, è il salmo 104. Il brano evangelico quest'anno è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Leggevamo già questo brano, anzi una pericopa più ampia, comprendente anche questi versetti, per la seconda domenica di Pasqua. Adesso, per la festa di Pentecoste, verranno proclamati nuovamente i versetti che vi citavo. Si conclude con la prossima domenica la cinquantena pasquale. Dalla resurrezione del Signore scaturisce una luce che risplende nel mondo e che apre la via della redenzione per ogni creatura. Dal Signore Gesù, che è vivente presso il Padre, ogni creatura viene attirata. E questa è un'attrazione irresistibile, perché lo Spirito Santo è stato inviato, di modo che il mondo intero è avvolto dall'abbraccio dello Spirito ed è sospinto verso il Figlio, a cui tutte le cose appartengono, a Lui che con la sua carne umana è ormai intronizzato alla destra del Padre. È Pentecoste ed è festa di pienezza, la pienezza del disegno della redenzione. L'alleanza è stata stabilita per sempre, ormai una energica e allo stesso tempo soave spinta interiore orienta ogni cosa verso il Figlio e verso il suo regno, mentre le creature umane imparano a gridare con la loro voce o anche con il loro stesso silenzio e anche con il loro pianto dirotto, quando è il caso, imparano a gridare Abba Padre. Tutte le lingue, tutti i rumori del mondo concorrono a riecheggiare quest'unico grido Abba Padre. Tutte le lingue, vi dicevo, e così pure tutte le creature brillano nella luce, perché viene il regno del Padre. È lo Spirito che infallibilmente ce lo fa riconoscere nella Pasqua del Figlio di Dio. È l'agnello che è morto ed ora è vivente. È Lui, il nostro pastore, che ci conduce alle fonti dell'acqua della vita. Amen. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che citavo qualche momento fa e che è sempre la prima lettura ogni anno per la festa solenne di Pentecoste. Pia, leggi pure.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Bene, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti da 19 a 23. Monica,
legge. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».
Grazie. Come è detto, il brano è un frammento di quella pagina che leggevamo per la seconda domenica di Pasqua. Ritorniamo ora al Salmo 119. Abbiamo letto fino al versetto 64 e quindi proseguiamo da lì, naturalmente, come sempre, un breve richiamo al percorso compiuto, di strofa in strofa. Nella continuità del discepolato che ormai è il contesto nel quale l'intimità della vita, per come leggevamo nelle due strofe di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, l'intimità della vita si apre alla comunione con il segreto di Dio, secondo il modello di Levi, ma prima ancora abbiamo avuto a che fare con richiami alle figure di Abramo, Giacobbe, nella strofa Zain e poi nella strofa Chet. Il richiamo al modello di Levi nella discendenza di Giacobbe, la tribù che non ha altra parte se non quella che coincide esattamente con l'appartenenza al Signore. Noi siamo arrivati al versetto 64 dove leggevamo: «Del tuo amore, Signore, è piena la terra, insegnami il tuo volere». Ecco, ci siamo soffermati a considerare proprio la comparsa di questo verbo, che non è una novità per nessuno e che ricomparirà ancora tra breve, verbo che allude appunto al cammino proprio del discepolato. E discepolato, come stavo dicendo, è inteso come il contesto nel quale si sviluppa quella relazione nell'intimità della vita che ha nel caso di Levi il suo modello esemplare, senza dimenticare i richiami precedenti alle figure di Abramo e di Giacobbe. Ed ecco quella che era una pedagogia della povertà, se ricordate, così abbiamo impostato la lettura della strofa Zain, abbiamo tenuto conto di richiami a quel contesto di povertà nel quale viene collocato un itinerario pedagogico che adesso constatiamo assume una fisionomia ancora più precisa e più ordinata, più coerente e più strutturata, un discepolato, come ricordavo poco fa. Se voi ritornate per un momento al versetto 50, questo mi consola nella miseria. Ecco, quel termine tradotto con miseria è la povertà. E dunque è in questa prospettiva pedagogica mirata per l'appunto a educarci. Il nostro orante sempre parla in prima persona singolare ed è in conversazione con il tu di Dio attraverso gli otto segnali che caratterizzano il suo modo di rivelarsi, dalla parola alla legge ai precetti e così via. Ed ecco quello che riguarda lui e che lui testimonia per noi in prima persona singolare, riguarda noi, riguarda ciascuno di noi, riguarda il nostro cammino, riguarda il discernimento della nostra vocazione. E dunque una pedagogia della povertà è stata impostata come un passaggio imprescindibile che ci ha condotto a una condizione di riempimento, ed è una situazione paradossale per il fatto stesso che parlare di povertà significa o sembrerebbe significare automaticamente parlare di svuotamento, parlare di assenza, parlare di miseria, come per l'appunto traduceva il versetto 50. Ed ecco, siamo arrivati al versetto 64. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Una pienezza. Per quanto riguarda quella pedagogia della povertà che man mano ci è stata indicata come l'itinerario da affrontare con totale disponibilità, con urgente serietà, ed ecco una pienezza di vero amore, dice qui il versetto 64, del tuo amore piena la terra. Già. E vedete, qui ci eravamo soffermati, ma da qui adesso ripartiamo, senza più tornare indietro, nella constatazione che questa povertà, che è pienezza d'amore, assume la forma di una amicizia universale alla scuola dello spirito creatore. Infatti, ritornando indietro di un solo versetto, 63, sono amico di coloro che ti sono fedeli, coloro che ti temono alla lettera, e preservano, no, cosa c'è scritto? Osservano, certo, osservano i tuoi decreti, i tuoi precetti. Non non ricordo adesso in modo più preciso il fatto che proprio questo versetto, nel contesto di una certa tradizione antica, viene inteso come una inconfondibile allusione a quella attività che è prerogativa dello Spirito Santo, è il vero maestro in questo contesto. Siamo alla scuola dello Spirito Santo, colui che educa in noi gli elementi, il linguaggio di questa amicizia universale, che poi in realtà nel versetto seguente, l'ultimo che leggevamo, si condensa in quella pienezza prerogativa della povertà, che è in tutto e per tutto rivelazione di come l'amore del Signore si sia preso la briga di fare anche di me un discepolo alla sua sequela. Insegnami il tuo volere, così leggevamo. E adesso vedete, nella continuità con questo discepolato, la strofa che segue dal versetto 65 è la strofa Tet, subito abbiamo a che fare, non sfugge a nessuno, anche solo con un rapido colpo d'occhio, con una serie incalzante di versetti nei quali compare il termine tov, buono o anche bello. E tra l'altro la strofa Tet, quindi tutti gli 8 versetti della strofa che stiamo per leggere si aprono con una parola che è a sua volta introdotta da questa consonante dell'alfabeto ebraico, Tet. E dunque ci troviamo immersi in una corrente per quanto molteplice sia nelle sue manifestazioni, è perfettamente coerente nell'intensità, nella continuità, nell'urgenza, nell'incanto come prerogative proprie di una bontà che è allo stesso tempo una bellezza, così come nell'antico racconto della creazione, tutto quello che il creatore ammira e contempla di giorno in giorno è molto buono, è molto bello. Ecco, bene, vedete, il discepolato a cui ci siamo stati condotti si configura ormai come un vero e proprio qui è una sorta di alluvione anche questa, visto che siamo in tema e che abbiamo a che fare per altra via con questo linguaggio, l'alluvione di tutto quello che è manifestazione di bontà e di bellezza. Anzi, leggiamo: hai fatto il bene, ecco, in realtà il versetto si apre con Tov, ecco, bene tu hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. E prosegue il versetto 66, insegnami, vedete che ritorna il verbo caratteristico della posizione nella quale si trova il discepolo, insegnami, rendimi discepolo, e dunque in una prospettiva di sequela, di ascolto, di apprendimento, di crescita coerente e continua, in modo da acquisire criteri di discernimento che siano validi nella relazione con ogni componente di quello che è l'ambiente, il mondo, nel tempo, nello spazio. Bene, insegnami. Che cosa è determinante perché questo cammino, che ormai è strutturato come discepolato, realizzi il suo scopo? Qui leggo nella mia Bibbia: insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Non so come dirà, adesso non ricordo la nuova traduzione.
Insegnami il gusto,
il gusto
del bene,
sì,
la conoscenza.
Sì, c'è un di per sé, sì, nel testo ebraico compariva anche un sostantivo, la bontà del gusto, ma probabilmente questo sostantivo è stato aggiunto in una qualche fase di rielaborazione del testo. E comunque il versetto si apre con questo accenno a una educazione del gusto, il gusto. E questo particolare è molto interessante, perché vedete, qui quel discepolato di cui stiamo parlando non rimane condizionato da richiami di carattere dottrinale. Si tratta di apprendere dei contenuti da custodire, da elaborare, semmai anche da arricchire e confrontare. Qui discepolato significa rieducazione del gusto. Il gusto come capacità del palato di assaporare i cibi e le bevande, ma il gusto, vedete, in un senso più radicale e più determinante per la nostra vita, il gusto come capacità interiore di interpretare il valore della realtà che ci circonda e nelle relazioni con tutto quello che esiste e tutto quello che avviene, e in questo senso non in una dimensione cognitiva o concettuale, ma in una dimensione propriamente affettiva. Anzi, man mano che procediamo ci rendiamo conto di una dimensione che è sempre più fortemente segnata da quella corrente pneumatica che è espressione operativa della bontà originaria del Creatore. E tutto quello che nell'opera di Dio è buono è tutto pervaso da questa tensione, da questa energia spirituale o pneumatica, che dir si voglia, che viene percepita non è esattamente dal discepolo che impara a comprendere, a interpretare, a decifrare, questo è pure importante, ma dal discepolo che impara a gustare, il gusto interiore. E vedete che qui noi siamo rinviati in maniera inconfondibile a un caso particolare nella storia della salvezza che rimane indimenticabile. È il caso di Davide. Davide, in un momento di particolare drammaticità nella sua vicenda, Davide è costretto ad allontanarsi da Saul, il re, il quale rivolto verso di lui con sentimenti molto ostili, e lo ha addirittura condannato a morte. Davide è costretto ad allontanarsi, e Davide trova momentaneamente ospitalità presso il re filisteo, il re filisteo che tradizionalmente è l'avversario, il nemico del suo stesso popolo, e lo stesso Davide ha combattuto in tanti modi contro i filistei con notevole successo. Ed ecco adesso Davide alla corte del re filisteo. Il primo libro di Samuele, capitolo 21. E la situazione è massimamente incresciosa, perché Davide ha assunto oggettivamente la posizione di un traditore, è passato dalla parte del nemico per sfuggire a quella minaccia a morte che Saul in maniera così spietata ha combinato contro di lui. Ed ecco, presso la corte del re filisteo c'è un turbamento, agitazione, i collaboratori del re protestano, e Davide trova una soluzione genialissima per venire a capo della sua vicenda. finge di fare il pazzo. Finge di fare, cioè fa il pazzo, non finge. Finge di essere pazzo. Ma vedete che fare il pazzo, in quel contesto si dice, alterò il gusto. Il pazzo è qualcuno che dimostra di gustare la realtà secondo altri criteri, con altre modalità, con altre capacità di assaporare, di gustare, di interpretare. È un pazzo. Alterò il gusto, così dice il testo. E vedete che questo stesso gusto e questa stessa alterazione del gusto ricompare nel Salmo 34. Salmo 34, quando nell'intestazione del Salmo, proprio nel versetto 1, tutta la composizione che segue viene collocata in rapporto a quel particolare episodio della storia di Davide, quando Davide fece il pazzo alla corte del re Abimelech, perché e alterò il suo gusto. E ricordate nel Salmo, nel versetto 9, Salmo 34, quel versetto che dice: gustate e vedete come è buono il Signore. Versetto 9 del Salmo 34. Il gusto. In questo caso al gusto si accompagna anche la visione. Quanto è top, com'è buono il Signore. Quella bontà, vedete, che è recepita, che è percepita, che è gustata, che è apprezzata, che è qualificata da un gusto nuovo, un gusto diverso, un gusto che è stato educato in maniera tale da essere in grado di compiere questo discernimento. E dunque, vedete, il caso di Davide rimane esemplare sullo sfondo. Tra l'altro qui vedete che subito il testo del nostro Salmo dice insegnami il gusto e la saggezza, traduciamo pure così, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti, prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono, di nuovo, e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. E vedete che quel versetto 67 ci parla ancora una volta di quel rimpicciolimento della vita, di quella riduzione che leggevamo, tornando indietro di due strofe, di quella miseria, di quella povertà, sì, ma in rapporto a quello che qui il testo dice, una condizione di vita errante. Errante. E ancora, anche in questo caso, vedete, troviamo un'ulteriore conferma circa il richiamo al caso di Davide, una vita errante che poi per mesi, anni resterà vita di un personaggio vagabondo, radagio, costretto a scappare di qua e di là. Ma in quel caso, per il fatto che Davide ha cercato riparo presso il re filisteo, è una vita errante, nel senso che è sempre esposta al rischio di deviazioni, al rischio di soluzioni avventate, al rischio di compromessi, al rischio di contraddizioni che sarebbero tragicamente squalificanti. La soluzione è venuta dal fatto che Davide è impazzito, che Davide ha scoperto come gli è stato conferito un altro modo di gustare la realtà. È stato educato nell'animo come colui che gusta la bontà che viene dal Signore in un contesto che è massimamente contraddittorio, estremamente increscioso, paradossalmente inquinato, ed ecco come il Signore lo ha tirato fuori. Vedete, il discepolato che diventa adesso rieducazione del gusto. E il caso di Davide, fino a questo versetto 67 che ho appena letto, dove Davide ancora una volta, proprio in rapporto a quella condizione di vita errante, compromessa, come ha sperimentato lui stesso, e in maniera tale che avrebbe insospettito e forse anche fortemente disgustato chiunque fosse venuto a conoscenza dei suoi, delle sue scelte, dei suoi comportamenti. Ed ecco, in quel caso è stato umiliato, vedete, non per il gusto di essere schiaffeggiato brutalmente, così giudicato come un personaggio miserabile, no, è proprio quella piccolezza che nel linguaggio del nostro Salmo 119 è la povertà, che vedete, è divenuta adesso caratteristica di quella pedagogia in virtù della quale Davide è stato corretto, è stato educato nell'intimo, fino a giungere a quella variazione del gusto che solitamente viene intesa come una follia. Tu sei buono, Signore, e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Ed ecco, vedete, il seguito della strofa, gli altri quattro versetti, ecco come tale discernimento, che ha assunto nel caso di Davide una esemplarità così commovente e così sorprendente per noi, se non si diventa folli, quella pienezza dell'amore nella povertà non sarà mai acquisita come il valore portante di un itinerario di cammino nel discepolato, se non si diventa folli. E Davide è diventato folle, ecco, ma subito, vedete, questo discernimento, come mi esprimevo poco fa, viene contestato da qualcuno che interviene facendo uso di una menzogna. Infatti subito leggiamo: mi hanno, qui la mia Bibbia dice, calunniato gli insolenti, coloro che ordiscono la menzogna, calunniato. Come dire la nuova traduzione?
Coperto di menzogna.
Coperto di menzogna, sì. Mi hanno coperto, il verbo usato qui è un verbo un po' raro, taffal, è il verbo che indica una copertura, sì, è vero, ma proprio nel senso di una verniciatura, nel senso di un imbrattamento, nel senso di una mascheratura, ecco. Io tenderei a intenderla così, questa situazione. C'è una menzogna che vuole imporre al cuore umano una maschera, che poi subito nel versetto seguente che leggiamo viene descritta come motivo di opacità. Infatti leggo il versetto 70, torpido come il grasso il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Dunque, una maschera di opacità, torpido, dice qui, è una copertura, una velatura, una verniciatura, è una mascheratura, è una menzogna, vedete, nel senso che è l'espressione di chi rifiuta l'ipotesi di quella follia e cerca delle soluzioni alternative. E laddove invece Davide, che pure ha recitato la parte del folle, ma è smascherato nelle sue contraddizioni, è stato buttato nel crogiolo di una vicenda nella quale la sua posizione, per quanto mirata a garantirsi la sopravvivenza rispetto a Saul, ma la sua posizione era squalificata, era indifendibile. Ed ecco, scoperto, sbugiardato, contestato Davide nella sua erranza, ecco che adesso invece, vedete, ha a che fare lui stesso con questa istanza che è rappresentata da qualcuno, c'è qualcuno che dialoga con lui, qualcuno che gli fa da consigliere, qualcuno che gli fa da suggeritore, ma è nell'animo stesso di Davide, come nell'animo nostro, che si sviluppa una sorta di conversazione con momenti di polemica e momenti anche di chiarimento. Ed ecco, qui l'opacità del cuore, vedete. Quando poi in realtà vedete già il versetto 69 dice: io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti, vedete il dibattito, il versetto 70: io mi diletto della tua legge. Per due volte tra l'altro compare il pronome di prima persona singolare messo fortemente in evidenza anche in ebraico. Abbiamo a che fare proprio con la fatica interiore di chi come qui il nostro orante dice: io ci tengo a mantenere il cuore libero. Atanasio, leggevo ancora oggi, vale la pena di tener conto, ha letto questi versetti il padre della Chiesa con particolare intelligenza, mi è sembrato di comprendere, e qui nel versetto 70 dice: l'orgoglio, lui si esprime così, rende crasso il loro cuore. Crasso per dire torbido, per dire opaco, per dire velato, per dire mascherato, ma è il cuore, è un modo di vivere che cerca dei sotterfugi inventando delle maschere che garantiscano delle soluzioni che non siano quelle della povertà. La povertà qui invece Davide è stato costretto a riconoscere il dramma effettivo della contraddizione in cui si è ficcato, e in quel contesto la strada che si apre per lui è la strada della follia, è la strada dell'abbandono di sé e dell'obbedienza totale alla bontà del Signore. E allora qui Atanasio diceva: e il loro cuore era crasso, il cuore dei santi, dice lui, è leggero, quello dei superbi è congestionato. Dunque qui c'è di mezzo una pesantezza del cuore, dice il nostro Atanasio, una pesantezza che oscura quella bellezza interiore che invece abbiamo contemplato come una emergenza così splendida, luminosa, trasparente, cristallina nel cuore di un folle come Davide a suo tempo. E dunque non per nulla qui il nostro orante insiste nel ribadire il valore della letizia che egli sperimenta, quando qui leggiamo nel versetto 70: io mi diletto, la delizia, la letizia insieme, di un cuore alleggerito, come leggevamo poco fa proprio del versetto 70, questo è il versetto 71, sempre lo stesso padre della Chiesa, Atanasio, dice: mi hai addolcito perché potessi ricevere la tua grazia. I beni che cerco si acquistano soltanto con la povertà. Ed ecco, ci siamo Io mi diletto, un cuore alleggerito, e in più, e arriviamo rapidamente alla fine della strofa, bene per me, vedete di nuovo quel po', bene per me se sono stato umiliato, ecco come questa povertà che sbugiarda, che smaschera, che in quel caso ha costretto Davide, ma costringe l'orante, costringe ciascuno di noi a ritrovarsi effettivamente nella consapevolezza delle proprie contraddizioni e di come le situazioni sembrano insolubili, un pantano di vicende indistricabili, ed ecco, bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. E insiste, la legge della tua bocca mi è preziosa. Vedete, questo prezioso in ebraico ancora è buona, come dice la traduzione?
L'ultimo per versetto, la legge della tua bocca più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
Per me, come dice?
Bene per me.
La mia Bibbia traduceva è preziosa, la legge della tua bocca mi è buona per me, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. E, vedete, qui c'è di mezzo la povertà di un vissuto che nella sua povertà, come adesso stiamo ripetutamente constatando, viene affidato a, qui il versetto 72 dice, al soffio della bocca. È importante tener conto di questo vocabolo, la legge della tua bocca mi è buona per me. Come esce dalla tua bocca? Come esce nel soffio del tuo respiro, il respiro del Dio vivente. Vedete che qui siamo rimandati esattamente al prologo del Cantico dei Cantici, capitolo primo, versetto 2, nel Cantico. Mi baci con i baci della sua bocca. È in forma di epiclesi, è l'invocazione dello Spirito Santo, che introduce tutto il Cantico dei Cantici, la grande epiclesi, la grande invocazione. E qui vedete, ci risiamo, il bacio dello Spirito Santo. Il bacio che viene da quella bocca, da cui esce il soffio, da cui viene quella corrente di bontà che investe la condizione di un povero errante che si è trovato alle prese con un pasticcio a cui non trovava rimedio, se non fosse giunto il momento in cui è proprio l'iniziativa del Signore, un'iniziativa pneumatica, una potenza creativa di Spirito Santo che ha fatto di quel suo vissuto un'occasione straordinariamente nuova per acquisire una nuova capacità di gustare, diventando folle. E allora vedete la strofa. Prosegue, siamo alle prese con il versetto 73. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Vedete, adesso la strofa che leggiamo si connette direttamente, ma siamo più che mai consapevoli che questa connessione è scontata, di strofa in strofa noi stiamo procedendo all'interno di un percorso dove ogni tappa è inanellata in maniera inconfondibile con la precedente e già ci connette con la strofa che verrà. E dunque il discepolato qui viene ormai prospettandosi come un processo creativo. D'altronde è proprio l'opera dello spirito creatore, quel soffio che si librava sull'abisso del caos originario, il soffio del creatore con cui nel secondo racconto della creazione viene trasmessa la novità della vita alla creatura plasmata nel fango, e infatti qui vedete che incontriamo proprio verbi che ci rimandano all'attività del creatore. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Ma siamo in continuità con il discepolato che, vedete, ci ha condotti fino a scoprire come siamo accompagnati, visitati, attraversati, in certo modo travolti, alluvionati da quella corrente di bontà che scaturisce dalla bocca, dal soffio, dal respiro del Dio vivente, e un bacio santo. E dunque quel bacio santo, peraltro, di cui parlano gli scritti epistolari del Nuovo Testamento, che in diversi casi si concludono esattamente con questo richiamo al bacio santo, è il soffio dello Spirito Santo. Ebbene, vedete, qui il nostro orante dice: fammi capire, imparerò. Vedete, siamo sempre alle prese con l'impegno di un dedicato a una pedagogia che fa di lui un discepolo in senso stretto, con tutti gli impegni e con tutti gli appuntamenti del caso. Fammi capire e imparerò i tuoi comandi, e insiste: i tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia secondo la tua promessa al tuo servo. Leggi i primi quattro versetti della strofa e vedete, il nostro orante prende coscienza di essere divenuto uno spettacolo che dà gioia a coloro che si rendono conto, osservano, scrutano quelli che mi vedono e avranno gioia. Non sta dicendo questo nel senso che è amante della scenografia alla ricerca di una platea per essere applaudito, non sta affatto dicendo questo, ma sta dicendo che quella vicenda sta strutturando il cammino della sua vita in quella forma di discepolato che ci ha illustrato precedentemente, quella vicenda è da gioia al mondo, da gioia. C'è gioia a coloro che sono in grado di prestare un minimo di attenzione, che non necessariamente significa che allora tutto il mondo presta attenzione a quello che capita a lui, ma c'è in quel certo impazzimento e in quel certo modo di stare al mondo, c'è in quella avventurosa pedagogia che fa del nostro personaggio un discepolo che prende coscienza ormai in modo sempre più maturo della sua responsabilità, un riferimento che sarà occasionalmente, sarà marginalmente, sarà per qualcuno, sarà in qualche caso, ma comunque è motivo di gioia per il mondo. E questo naturalmente per lui è motivo di consolazione, lo dice immediatamente dopo: i tuoi fedeli al vedermi avranno gioia perché ho sperato nella tua parola. E qui interessante quel verbo sperare, abbiamo già incontrato e vi dicevo già in un altro momento che il verbo tradotto in greco è tradotto come un rafforzativo, che poi in latino diventa niente meno che supersperavi, ecco, e per pisendi in greco, nella tradizione antica il fatto che la traduzione in greco usi questo rafforzativo non passa inosservata, perché qui non è semplicemente la speranza, è quella speranza che come dire, è passato attraverso la disperazione. È una super speranza, è una speranza ulteriore, è una speranza misurata dall'impatto con la disperazione, speranza provata nel crogiolo della disperazione, è una speranza filtrata. Ecco, e dunque è proprio quella speranza che è passata attraverso l'esperienza intima e radicale della povertà. Ho sperato nella tua parola? Dice il versetto che abbiamo sotto gli occhi e prosegue il versetto seguente: Signore, so che i giusti sono i tuoi giudizi e con ragione mi hai umiliato. Ecco, quel passaggio attraverso lo snodo di una vicenda che gli ha conferito le forme di una vita che non è più padrona di se stessa, perché è una vita consegnata, perché è una vita che è affidata alla gratuità di quella corrente di bontà che lo ha afferrato e che ancora lo sta puntualmente e efficacemente conducendo. La povertà, vedete, di una creatura, il nostro orante come tale si è presentato, e qui c'è di mezzo una nuova creazione, l'ha detto esattamente nel versetto 73, una vera e propria nuova creazione, è lo spirito creatore, e dunque si presenta come una creatura coerente con la sua identità, una creatura contenta di essere spoglia, di essere creatura, quella creatura che nella sua nudità è intrinsecamente, strutturalmente testimone di come il creatore opera nella gratuità assoluta della sua iniziativa. Tant'è vero, vedete, che è una creatura, il nostro orante per come egli si presenta, che è stata sottratta alla disperazione, e ne parla con la massima sincerità e con totale confidenza. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, con ragione mi hai reso povero, mi consoli la tua grazia. Ecco, vedete, il verbo che già incontriamo altre volte e che continuiamo a incontrare, ma che per noi in maniera inconfondibile è carico di allusioni all'opera del Consolatore per antonomasia. Questa nuova creatura che è ridotta ai dati dell'essere umano, che non appartiene più a se stesso, ma è una pienezza di consolazione. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Già, e ancora vedete, e arriviamo in fondo alla strofa con gli altri quattro versetti: e venga su di me la tua misericordia e avrò vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Vedete che qui nei versetti che adesso leggiamo, leggiamo subito anche il versetto 78, siano confusi i superbi che a torto mi opprimono, io mediterò la tua legge. Già, non si finisce mai con la necessità di fare i conti con queste presenze inquinanti, fastidiose, incalzanti, petulanti, e ricompaiono ancora, vedete, non è mai precisata l'identità di qualche presenza che faccia lo sgambetto, che ama, che ami produrre situazioni di ostilità, motivo di confusione, aggressioni dall'esterno. È un dibattito interiore quello che nel nostro Salmo 119 in maniera sempre più precisa si sta sviluppando, ed ecco, c'è ancora un inquinamento che si manifesta come tentativo di nascondere quella nudità che è la condizione originaria della creatura, che spoglia, e nello stesso tempo è la creatura che appartiene al creatore, è la creatura nella quale il creatore rivela la sua iniziativa, dunque spoglia. Ma quella nudità, vedete che in base a quel certo suggerimento che serpeggia nell'animo umano, già serpeggiare è il verbo adatto, si presenta come tentativo di nascondere, che poi, vedete, è la situazione nella quale si trovano i progenitori dopo aver mangiato del frutto e che si accorgono di essere nudi. E che allora si devono rivestire, si devono rimpannucciare in qualche modo quel vestito che poi diventa strumento di potere nelle relazioni, c'è tutta una questione che poi passa attraverso l'intera rivelazione biblica, la problematica del vestito. Il tentativo di nascondere la nudità, di nascondere quella che è la prerogativa originaria della creatura che appartiene al creatore, che non è dunque padrona di se stessa, ma appunto in una condizione originaria che ancora non è inquinata dalle conseguenze del disordine, da quel tentativo di ribellione che adesso qui viene, vedete, ancora una volta denominato come irruenza della superbia della soggettività umana che vuole strumentalizzare tutte le relazioni da cui dipende la possibilità della vita a proprio modo, e in realtà è un tradimento della vocazione alla vita. E vedete qui compare il verbo confondere, siano confusi, questo è il verbo siano svergognati, che è esattamente il verbo che leggiamo nell'antico racconto. Erano nudi ma non avevano vergogna, quando si accorgono di essere nudi ecco che subentra la vergogna, e dunque qui il nostro orante che sta maturando nel suo discepolato, in quella prospettiva che abbiamo già meglio intravisto e meglio interpretato poco fa, adesso vedete si giunge allo sbugiardamento di quella arroganza, dice lui stesso, che sta ancora registrando nelle dinamiche interiori del suo animo. Qui il versetto 78 dice: siano confusi i superbi che a torto mi opprimono, rileggo, io mediterò la tua legge. E si volgano a me i tuoi fedeli, ritorna a quella situazione dove il suo vissuto, povero com'è, ma impazzito nel senso del nuovo gusto, diventa spettacolo che dà gioia al mondo. A proposito del Salmo 78, vedete, del versetto 78, sempre Atanasio, che citavo poco prima, dice esattamente così: quando vedrò gli orgogliosi confusi, svergognati, non mi, ed è uno svergognamento che riguarda qualcun altro, ma che riguarda qualcosa di mio, che deve essere smontato, deve essere sbugiardato, deve essere svergognato, in modo tale che in me si tratta di recuperare la consapevolezza di quella nudità che non sarò mai in grado di rimpannucciare a modo mio, ma quella nudità che invece è la mia realtà consegnata allo spirito creatore, consegnata al consolatore, consegnata a colui che in altri contesti è definito lo spirito della contestazione, lo spirito che mi discerne, lo spirito che mi decifra, lo spirito che mi scioglie, lo spirito che mi svergogna, e in quella vergogna mi riduce alla condizione di creatura che appartiene al creatore. Ebbene, qui stavo leggendo di Atanasio: quando vedrò gli orgogliosi confusi, lui dice, non mi esalterò, ma mi applicherò ai tuoi comandamenti. Già, perché vedete, Atanasio conferma il fatto che qui non è in questione l'arroganza, la superbia, l'aggressività di qualcun altro. Queste sono tutte dinamiche inquinanti che si agitano nell'animo umano e nell'animo mio, dice l'orante, e Atanasio lo conferma. Ed ecco, vedete, siamo qui alle prese con il versetto 79: si volgano a me i tuoi fedeli, quelli che conoscono i tuoi insegnamenti, sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso, vedete, perché non subisca le conseguenze di quella stessa vergogna sperimentata fin dal tempo dei progenitori, una vergogna che poi in realtà conosco anche per quanto riguarda il mio vissuto personale, ma quella vergogna che mi suggerisce puntualmente di aggiustare i guasti della mia vita con delle coperture che sono del tutto fasulle, inconcludenti, anzi pericolosamente aggressive, ed ecco qui la mia realtà di creatura offerta allo spirito creatore, allo spirito che è stato soffiato sull'argilla plasmata dalle mani del creatore. E vedete che qui nel versetto 79 quel si volgano a me, volgano a me, usa il verbo shuv, una forma del verbo shuv che è il verbo della conversione. Vedete che il nostro orante qui ancora una volta ha il coraggio di affermare che da questa nudità di cui sta parlando, nudità della creatura, questa nudità offerta diventa segno di conversione, segno di attrazione, segno perché ogni creatura umana aiutata nel contesto di questo cammino dove siamo tutti parte di un'unica grande storia, ed ecco un segno di conversione messo a disposizione di coloro che troveranno motivo di beneficio per sé, di gioia nel constatare come non avendo altro da offrire di me stesso se non la mia realtà di creatura, ecco un segnale inconfondibile prende luce sulla scena del mondo, un segnale che diventa motivo di incoraggiamento e di consolazione per chi man mano ne apprezzerà la bellezza e la bontà. E intanto vedete il nostro orante dice per me questo modo di stare al mondo prende la forma di una vera e propria missione nel mondo. come in questi ultimi due versetti della strofa. Per me che sono esattamente, non un marziano, ma sono esattamente uno di quei tali che hanno a che fare puntualmente e penosamente con quel rigurgito di vergogna che suggerisce a più riprese l'opportunità di nascondere quella povertà che in realtà invece è totalmente aperta, totalmente affidata allo spirito creatore di Dio. Ed ecco, questa è la maniera migliore per contribuire, dice il nostro orante, al bene del mondo. Lasciamo da parte il nostro salmo. E invece spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. Ma prima ancora vorrei dire qualche cosa riguardo dell'icona che sta qui nell'angolo della stanza alle mie spalle. Abbiamo letto alcuni versetti da 19 a 23 nel capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, adesso li riprenderemo passo passo in discussione ma in considerazione, ma sempre in modo molto sollecito. Dicevo, nel dare uno sguardo all'icona, non è la prima volta che ne parliamo, ma mi attrae sempre questa immagine. Vedete, l'immagine di un interno, ma è un interno che si affaccia su orizzonti sconfinati. Tra l'altro, vedete, siamo all'interno di un edificio, sì, ma è come se non ci fosse il soffitto. E tra l'altro vedete che quei due drappi di stoffa che pendono da quelle due strutture architettoniche laterali confermano il fatto che lo spazio che si apre sopra, ma che si allarga attorno a questa scena, è davvero al di là di ogni confine ben misurato. Quando nell'icone compare quel certo velo, al modo di una tenda che si appoggia su due elementi di sostegno, di per sé l'icona rimanda a una vicenda che si svolge in uno spazio interno. In questo caso, vedete, è un interno che si affaccia su orizzonti sconfinati. È l'icona immagine del popolo cristiano, sono i 12 discepoli, ma tra l'altro anche delle sorprese, perché vedete qui nella comunità dei 12 è presente anche San Paolo, che non era dei 12, è presente anche San Luca, che non era dei 12, quindi è il popolo cristiano. Popolo cristiano, vedete, testimone della visita di Dio nella storia umana, quella visita di Dio che ha ricapitolato tutto nel quello che esiste, quello che avviene, dall'abisso inferiore fino all'avvento del regno. Notate che la scena ci pone alla presenza dell'invisibile, perché vedete quello spazio centrale tra i due gruppi di 6 più 6 discepoli vuoto, è vero, ci sono due feritoie che si affacciano su un orizzonte oscuro, l'invisibile è il Signore vivente. L'invisibile è il Signore passato attraverso la morte, il Signore vittorioso, il Signore glorioso, invisibile. E vedete, teniamo conto di questa presenza dell'invisibile e osserviamo meglio la scena, figure che lì per lì appaiono caratterizzate da una certa immobilità. E attenzione, perché questa immobilità realmente è pervasa da una fortissima tensione dinamica. Come faccio a dire questo? Vedete, è vero che questa immobilità è attraversata da una corrente dotata di una energia straordinaria, come è vero che il silenzio grida. Vedete, intanto una irruzione dall'alto, quella sfera da cui provengono i raggi, come nel racconto, ma come già nell'antico racconto di Esodo 19, dall'alto è lo spirito creatore, lo spirito santo di Dio, è lo spirito del vivente, lui, il Signore, che nella sua condizione umana è passato, è morto, risorto e glorioso, lui è invisibile, ma lo spirito irrompe in maniera tale da incendiare la scena e provocare a sua volta un duplice movimento, come un contrappunto. Questa irruzione dall'alto provoca un sussulto, provoca un sollevamento, un contrappunto, anzi un duplice contrappunto. Movimento. E in primo luogo, ecco, mi sembra di poterlo definire dal basso verso l'alto, vedete, in contrappunto a quella irruzione dall'alto, adesso un movimento dal basso, e dal basso vedete qui una serie di figure ricurve, sono espressioni di una proiezione dal basso verso l'alto, questa zona oscura qui che ha a che fare con il mondo, inteso in questo caso come l'abisso oscuro, infernale, tutta la creazione inquinata, ma inquinato è il fondo del cuore umano. E il mondo, e d'altra parte vedete in questo spazio così inferiore emerge la figura di un personaggio che lì è intitolato come Cosmos, cioè mondo, è il mondo nella sua negatività, ma è un mondo che appare dotato di una presenza regale, dove peraltro sono deposti quei rotoli che alludono sempre alla molteplicità delle anticipazioni rispetto a quello che nel corso della storia umana poi è la missione della evangelizzazione, che va incontro a delle istanze che già sono presenti, seminate gratuitamente in fondo all'abisso. E vedete comunque questa proiezione verso l'alto, è come un risucchio dal basso verso l'alto. E poi ecco una seconda figura ricurva rappresentata dai sedili su cui sono sistemati i dodici, ed è la figura del popolo cristiano, è la figura di una chiesa, nascente, di una chiesa già operante, ed ecco quell'altro orizzonte rappresentato, quella sorta di abside senza tetto, che ha tutte le caratteristiche di un affaccio sulla scena del mondo. È la missione della Chiesa, in quanto grembo, vedete, qui è veramente un utero materno che contiene in sé tutta la negatività della vicenda umana, tutto quello che il mondo rappresenta, quando lo si intende come l'abisso più inquinato, l'abisso infernale, e nel suo grembo che la Chiesa porta in sé il travaglio del mondo, stavo dicendo, nella continuità con quella evangelizzazione degli inferi che è stata il frutto della Pasqua di Cristo, colui che è disceso ed è risalito, colui che ha evangelizzato la profondità infernale. Ed ecco, nella continuità con la Pasqua, la Chiesa che evangelizza dal basso verso l'alto, un movimento, vedete, che risponde a quella irruzione del spirito creatore che l'icona colloca nella zona superiore. Ma c'è un secondo movimento di cui bisogna tener conto, che definirei movimento dall'interno verso l'esterno. E allora, sempre contemplando l'icona, riconosciamo la grande fatica missionaria della Chiesa che va dall'intimo del cuore umano alla piazza del mondo. E va discernendo sempre, dappertutto, nello svolgimento della storia universale, quali sono i percorsi di una conversione che coinvolge ogni cuore umano, dall'interno verso l'esterno, dall'intimo, dicevo, alla scena ecumenica più ampia e più completa che possiamo intuire. Ed ecco, vedete, proprio quello che lì per lì cogliamo come il silenzio di questa scena, immobilità. Tra l'altro vedete che i personaggi che qui siedono sui loro scranni sono tutti dotati di un rotolo o addirittura di libri. Dunque la figura è emblematica a questo riguardo, in modo che nessuno può dubitarne, e quei rotoli che erano presenti in quel telo che il mondo redento, il mondo che riemerge dal fondo dell'abisso porta con sé e offre come riscontri rispetto a quella evangelizzazione di cui è responsabile, di cui è depositario, di cui è testimone la Chiesa, il popolo cristiano nel corso delle generazioni. Ebbene, questo silenzio, vedete, testimonia la signoria di Cristo per la gloria del Padre nella dolcezza infocata dello Spirito Santo. Ed ora ritorniamo al nostro brano evangelico. Poche righe e poche parole da parte mia. Capitolo 20, leggevamo più diffusamente queste pagine nella seconda domenica di Pasqua. È la sera del giorno in cui i discepoli già hanno ricevuto l'annuncio, nel senso che vedete, ritornando indietro di poche righe, Maria di Magdala, versetto 18, andò subito ad annunciare ai discepoli, dunque andò ad annunciare: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Dunque i discepoli hanno già ricevuto l'annuncio. Maria di Magdala: ho visto il Signore, quello che le aveva detto, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala, hanno ricevuto l'annuncio. E ricordate che nel capitolo 16 abbiamo letto in questi ultimi giorni i discorsi di Gesù durante l'ultima cena, fino alla preghiera di Gesù al termine di quella cena, e alla fine del capitolo 16, fine del secondo o terzo discorso che dir si voglia, nel versetto 32 del capitolo 16 leggiamo che ecco, verrà l'ora anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Dunque, la dispersione. Ma adesso vedete, qui dove ci troviamo nel capitolo 20, alle prese con il nostro testo evangelico, siamo già in una fase cronologicamente successiva a questa dispersione, perché i discepoli sono riuniti, non sono più dispersi, sono riuniti. Però ci manca qualcosa, ecco, ci manca qualcosa. Ricordate che sempre nel capitolo 16, nel versetto 20, Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, ha affermato: in verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Beh, adesso possiamo dire che di per sé il tempo del pianto è finito, il tempo della dispersione è superato, i discepoli sono riuniti, non piangono più. Ma ho appena affermato, qualcosa ci manca. Ancora non si può dire che sia subentrata la gioia, già, perché in quel versetto 20 del capitolo 16, che adesso avevo sotto gli occhi, voi piangerete, vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Beh, questo cambiamento in gioia ancora non è avvenuto. Siamo alle prese con una situazione intermedia, per dir così, una zona di passaggio, una fase evolutiva. Perché? Perché sì, non sono più dispersi, non sono più piangenti, ma quella gioia non è subentrata. E vedete, il testo spiega come mai. Perché dice, i discepoli erano riuniti in quel luogo, in quel momento, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano. Ne parlavamo già in altre occasioni, per timore dei giudei, la paura. Ecco, le porte chiuse sono il segno di un appesantimento. Già vedete che quell'immagine che abbiamo incontrato nel Salmo 119 possiamo collocare accanto a questa immagine adesso nella lettura del Vangelo, un appesantimento, forse un ingorgo interiore, che in questo caso si chiama paura. Paura, già, in quel caso ricordate quell'appesantimento che diventa mascheratura, che diventa intorpidimento, che diventa opacità, che diventa, qui diventa paura. Paura. Paura, vedete, senza adesso preoccuparci troppo di identificare i giudei di cui si parla qui o di cui parla l'evangelista Giovanni a più riprese, ma paura per il mondo di fuori e paura anche per il mondo di dentro. Il mondo di fuori, già, ricordate l'icona, una zona oscura, infernale, dove vanno a depositarsi come alla maniera di una discarica inquinatissima tutte le forze negative, che peraltro poi esercitano il loro influsso sulla scena del mondo nel corso della storia umana. Il mondo di fuori, ma il mondo di dentro, perché e qui vedete tutta l'avventura di quell'itinerario di conversione, di discernimento, di educazione del gusto che Davide dovette affrontare, è il mondo di dentro, già, di fuori, di dentro, paura. Fa paura il mondo di fuori, ma fa paura il mondo di dentro. E qui, vedete, più si avanza nel discepolato, e qui i discepoli sembrano ormai maturi, pronti a spiccare il grande balzo, ma ancora, vedete, sono bloccati, sono inceppati, sono rinchiusi e spaventati. Perché è il mondo di dentro? Come la mettiamo? Come la mettiamo? Perché proprio le strofe che leggevamo, quelle presenze che serpeggiano, quei suggerimenti, quelle tensioni, quelle pretese, quelle aspettative, quel modo di intendere, di interpretare, tentare di aggiustare, di giustificare, di ricapitolare tutte le povertà di fatto del proprio vissuto all'interno di una logica mascherata. E allora? Paura. Ecco, per così dire, vedete, non c'è ancora la Chiesa, non c'è ancora la Chiesa. Ed ecco la venuta di Gesù. Venne Gesù. E è Gesù che apre la porta. E a questo riguardo nessuno può dimenticare il Vangelo del Pastore, capitolo 10, leggevamo poi il capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, la quarta domenica di Pasqua, domenica del Pastore, Vangelo capitolo 10, colui che apre la porta, e per lui viene aperta la porta. È il pastore, e il pastore che tra l'altro si presenta ad un certo momento dicendo di se stesso che proprio lui è la porta. Beh, leggevamo capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 18, il pastore che chiama le pecore, che le conosce e che si fa conoscere. Già, ed ecco, viene lui, il pastore. Notate che il suo saluto è preciso e inconfondibile: pace a voi. Si fermò in mezzo a loro, questa è la presenza del Signore risorto, che tra l'altro, vedete, è la presenza invisibile. Stette in mezzo a loro. È l'invisibile. Ed ecco, pace a voi. E questo saluto di pace non è semplicemente il convenevole tradizionale con cui ci si riconosce quando ci si incontra, saluto sempre opportuno, sempre necessario, sempre gentile. No, è l'annuncio della vittoria della vita, così come si è realizzata in lui. Se voi ritornate per un momento ancora alla fine del capitolo 16, proprio l'ultimo versetto, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Fine del discorso. Abbiate pace in me. Dunque, la vittoria della vita in lui. Pace. E dunque, non è semplicemente un augurio, una parola che vuole costruire confidenza, dare un segnale di solidarietà in vista di quelle difficoltà che non mancano mai nella vita, ma chissà mai che possa prendere una piega positiva anche la congiuntura più faticosa che stiamo affrontando. E pace, ma vedete, qui è proprio l'annuncio della vittoria in lui della vita. La vita ha vinto, pace, è il vivente, la vita ha vinto, ed è la vittoria, vedete, dell'amore disarmato. Quando nel capitolo 16, vedete, sto facendo appello a quel testo più di una volta, ma nel capitolo 16, versetto 27, leggiamo che il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. E qui vedete che il testo che adesso leggevo sintetizza tutto l'itinerario della missione svolta da Gesù in quanto figlio inviato dal Padre. E il figlio che ritorna al Padre, ma il figlio che ritorna in modo tale da realizzare, passando attraverso tutta la tragedia di cui siamo perfettamente consapevoli, e lui ne sta parlando con i discepoli e sta suscitando nei discepoli, per quello che gli riesce, una consapevolezza adeguata alla tragedia, del dramma, ed ecco la vittoria. E la vittoria spetta all'amore disarmato. Vorrei tornare indietro un momento ancora al capitolo 14, dove Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Sono le parole che ripetiamo sempre durante la celebrazione della Messa. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Non abbiate timore. Già. Vedete, la vittoria dell'amore disarmato, ripetuto, è la vittoria di colui che l'Evangelista Giovanni l'ha ripetuta a più riprese, è stato innalzato. È l'innalzato nel senso del crocifisso, nel senso dell'intronizzato, nel senso del glorificato, l'innalzato. E per questo, vedete, mostra le piaghe, subito. Pace a voi, detto questo, mostrò loro le mani e il costato. Sono le piaghe del trafitto, quelle piaghe del servo nel quarto canto di Isaia, capitolo 53, versetto 5, quelle piaghe che diventano medicina, che diventano terapia, che ci guariscono. Le piaghe sue sono motivo di guarigione per noi, le piaghe del servo, l'innocente, l'agnello, dice il quarto canto del servo nel il capitolo 53 di Isaia, l'agnello che è il vero pastore in quanto agnello, e dunque il trafitto, come dice poi il profeta Zaccaria. Dunque la vittoria dell'amore disarmato, la vittoria dell'innalzato, che mostra le piaghe, perché questa è la dimostrazione della sua vittoria. Questo è l'emblema inconfondibile della sua vittoria, che è attuazione per noi di quella novità che investe la nostra vocazione alla vita. Pace a voi, è la nostra vocazione alla vita, vedete che non è più semplicemente incoraggiata perché qualcuno ci saluta per la strada, ma è la nostra vocazione alla vita che adesso è visitata dalla presenza che ci conferma del fatto che siamo chiamati per una vita che è dotata di una potenza generativa vittoriosa sulla morte. E allora qui Gesù saluta, è venuto, saluta. E cosa succede ai discepoli? Ecco, questo ci interessa, poi dopo ci fermiamo per forza. Cosa succede ai discepoli? I discepoli gioirono al vedere il Signore. Già, cosa vuol dire la gioia della visione? Gioirono al vedere il Signore. Ma intanto ribadisco una precisazione su cui insistevo nei giorni scorsi quando leggevamo questi brani durante la messa con alcuni di voi. Se voi ritornate per un momento ancora al capitolo 16, vedete, leggevamo non molto tempo addietro, versetto 16. Ancora un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. E lì tutta una disputa. Cosa vuol dire? Un poco non mi vedrete, un altro poco mi vedrete. Cosa vuol dire? Ecco, lasciamo da parte adesso tutto lo svolgimento della conversazione tra Gesù e i discepoli, ma bisogna prendere atto, vedete, di un dato oggettivo inequivocabile, cioè sono due verbi in greco. E in italiano è lo stesso verbo vedere, in greco sono due verbi, il verbo theorin e poi il verbo oran. Dice non mi vedrete, però mi vedrete. Dunque qui non è soltanto questione di un passaggio da una mancanza di visione a una visione ritrovata, ma c'è un altro modo di vedere. Ecco, questo è il punto. Un altro modo di vedere. Non mi vedrete? Ma mi vedrete! Ma mi vedrete! Non nel senso che ritornate alla visione attuale, ma nel senso che è un altro modo di vedere. Che è anche di vedere l'invisibile. Di vedere l'invisibile. È un altro modo di vedere. E allora mi vedrete. E quest'altro modo di vedere, che peraltro già Gesù nella conversazione con i discepoli illustra attraverso il passaggio dalla tristezza alla gioia. Un altro modo di vedere. Ma vedete, siamo sempre rinviati poi a quel discernimento interiore per cui Davide ha acquisito un nuovo gusto nel suo modo di stare al mondo e di rispondere con tutta la miseria del suo caso e per quello che riguarda poi ciascuno di noi alla sua vocazione. Ebbene, c'è un altro modo di vedere. E in più, adesso vedete, veniamo a sapere che la visione riguarda il Kyrios, il Signore. Gioirono al vedere il Signore. Non gioirono perché hanno visto una sagoma, non gioirono perché hanno visto un fantasma, non gioirono perché hanno visto Gesù, vedi, è proprio lui, l'abbiamo riconosciuto, che peraltro in altri brani che appartengono a questa serie di scritti di incontri con Gesù risorto, la visibilità di Gesù non sembra essere prerogativa di uno sconosciuto. Ma vedono il Kyrios, il Signore, ossia vedono la signoria di colui che scandaglia, che conosce come il pastore tutte le persone, che conosce il cuore umano, che conosce tutto quello che riguarda la nostra condizione umana fino alla morte. Vedono il Signore, vedono come quel suo modo di avere condiviso la nostra condizione umana fino alla morte, quel suo modo è dimostrazione di una signoria, signoria che è prerogativa santa, prerogativa divina, è Kyrios, vedono il Kyrios, è un'altra cosa, vedete, non vedono un'ombra che sembra proprio Gesù. Vedono la signoria, come la signoria di Gesù si sia dimostrata in quel suo modo di morire. E vedete, questa visione è una visione che implica una rieducazione dell'animo, una novità interiore, una novità nel modo di interpretare, nel modo di leggere, di gustare la realtà che ci circonda. E la signoria di Dio in quel suo modo di morire. E vedete, qui varrebbe la pena di ritornare, ma non è proprio il momento adesso, tutto il capitolo 11, l'episodio di Lazzaro, le sorelle, quando in quell'occasione Gesù viene condannato a morte, viene condannato a morte in modo tale che ormai nessun uomo più muore solo. Già, quel suo modo di morire che fatto di quella sua solitudine di figlio, fine del capitolo 16, io sono solo, ma non sono solo, che c'è il padre, la solitudine del figlio, è la solitudine del figlio che è divenuta il fondamento di una opera di comunione universale per tutti i figli, fine del capitolo 11. Già, quel suo modo di morire nella solitudine, fondamento di comunione universale, è il Signore. Vedono il Signore. E tra l'altro, esattamente in questi termini che si esprimono le sorelle quando si rivolgono a Gesù, Signore, ma tutto il capitolo 11 dà un particolare risalto proprio a questo richiamo alla signoria di Gesù, che è colui che ha reso la morte obbediente a quella vocazione alla vita che costituisce l'intenzione originaria del creatore. Allora vedete, il nostro ritornare alla condizione di creatura, il nostro ritornare a quella vocazione per cui siamo chiamati alla vita che è vittoriosa sulla morte. E in più, vedete, c'è da dire adesso che la gioia dei discepoli, perché vedono il Kyrios, vedono il Signore, la gioia dei discepoli è la gioia stessa di Gesù. Lo ha detto e ripetuto nel capitolo 15, la mia gioia sia in loro, sia gioia piena. Nel capitolo 17, la solenne preghiera di Gesù a conclusione della cena, nel versetto 13, leggevamo proprio nel corso di questa settimana, io vengo a te, dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Già, è la gioia della figliolanza, è la gioia di quella che è stata in lui la nudità del figlio esposto, innalzato, crocefisso, la nudità consegnata, come ce ne parlava a suo modo l'orante del Salmo 119. È la fine della vergogna in lui, gioia nei discepoli. Ma vedete che è così che ha inizio la missione della Chiesa. Quando i discepoli si rendono conto di una nuova creazione che è in atto per loro, se ne rendono conto. La Chiesa comincia così, nella affrontare e poi svolgere la sua missione, e si rendono conto che, come peraltro capitava leggendo un po' tra le righe i versetti del Salmo 119 a quell'orante che dice, ma quello che sto scoprendo, sto sperimentando, sto gustando, è il principio di una missione per il mondo. È il principio di una missione. Lo Spirito creatore e consolatore instaura un vincolo di comunione con il Figlio, che è il Signore glorioso. Un vincolo di comunione tale per cui sempre, dappertutto, il travaglio del mondo obbedisce all'Evangelo della Redenzione. E vedete, così pure, indefettibile è la testimonianza della Chiesa e del nostro discepolato nella Chiesa, per quanto il nostro discepolato sia scadente o addirittura squalificato, ma importa poco, vedete, che importa poco, importa anche questo naturalmente, no? La testimonianza della Chiesa circa la vittoria dell'amore disarmato dell'agnello divenuto pastore. E quell'amore disarmato che ha piegato il cuore umano in obbedienza alla novità del perdono e della riconciliazione. È quello che qui vedete, il brevissimo brano evangelico che rileggeremo domenica prossima, segnala attraverso il gesto di Gesù che di nuovo dice pace a voi, come il Padre ha mandato me anch'io mando voi, e dopo aver detto questo alitò su di loro, ecco il soffio della sua bocca, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Dunque attenzione, è solo un momento e poi bisogna fermarsi. Notate bene che qui a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete, non rimessi resteranno. Quindi non è esattamente una questione di potere, come se i discepoli ricevessero il potere di non perdonare. Non è che ricevono il potere di non perdonare, il potere di maledire. Non è questo. Qualcosa non si confonde un po'. Abbiamo un potere, ma non è questione di potere. È un debito di gratitudine, un debito di testimonianza, un debito da parte dei discepoli nella Chiesa, per come lo Spirito Santo è stato effuso su di loro, e quei discepoli siamo noi, su di noi, in noi, un debito di gratitudine. E vedete, un debito di gratitudine che non ci autorizza a rifiutare il perdono, ma ci chiama a prendere atto di come siamo ancora insufficienti, impreparati, non corrispondenti, perché non riusciamo ancora a perdonare. E allora ecco che così lo Spirito Santo fa nuovo il mondo, e questo avviene al di là di ogni limite di tempo e di spazio. Vieni, Signore Gesù. Basta.